Buona giornata a tutti e benvenuti a questa terza domenica del tempo di Pasqua dell'anno C. Intanto vi do una buona notizia. È morto il signor Nozza di Sestri, che veniva spesso la domenica e si metteva lì nella panca. È morto martedì e ieri abbiamo fatto il saluto. Mi ha fatto promettere che io sarei andato, infatti sono andato, siamo andati a trovarlo a casa, poi abbiamo all'ospedale di Sestri, ieri abbiamo fatto il commiato prima dell'esodo. Vi dico che è una buona notizia, perché in genere noi vediamo la morte come una tragedia, come un dramma, e invece io penso, quando ho avuto la notizia dal figlio Fabrizio, ho pensato qual era l'alternativa, e l'alternativa era che sarebbero stati mesi di atroce sofferenza, e allora ho detto: è morto il signor Nozza, viva il signor Nozza. Adesso cominciava ad essere pesante, perché era diventato fragilissimo, per qualunque cosa si commuoveva, piangeva, senza più forze. Aveva un tumore ai polmoni, e non lo auguro a nessuno. E quindi ieri, quando lì nell'obitorio dell'ospedale era pieno di amici, sono venuti tutti a dirmi: lei è Don Paolo, perché Nozza ci parlava di lei e di qua e di là. Erano tutti tristi, no? Come d'uso nei funerali. Ho cominciato dicendo: vedo che siete tutti malpresi di questa morte, però io vi devo dire che dovreste gioire, se gli eravate veramente amici, dovreste gioire, perché l'alternativa sarebbe stata una settimana, non so, mesi, forse anche parecchi mesi di sofferenze indicibili. E pian piano cambiava il clima, e alla fine nessuno piangeva. Quando poi siamo andati via, nessuno piangeva, e c'era un'aria di buona, liberatoria, libera, e questo mi fa piacere. Maria Paola è a casa, voleva venire oggi, per fortuna la sua segretaria, la Elisa, gliel'ha impedito, perché con questo tempo basta un minimo per... Anche la Anna di Pino va bene, comincia a camminare, ha quattro zampe, come i bambini. Poi c'è un altro fatto. Oggi abbiamo con noi un prete che non è del servizio segreto, ma abbiamo con noi un prete di Ceriale, che è Don Carmelo, che è stato portato, accompagnato da Rita e da Giovanni. Perché? Questa è la cosa strana. Perché Don Carmelo compie gli anni oggi. E pensate un po', questi amici che per il compleanno gli fanno il regalo di portarlo a messa a San Torpete, che è, come dire, quantomeno un regalo. Questa è una condanna. È una condanna. Secondo me ti dovresti fare risarcire da loro, perché se la svignano con poco, e nello stesso tempo 2 ore di San Torpete. Gli ho chiesto se voleva concelebrare e mi ha detto intelligentemente che vuole restare dall'altra parte, cosa che anch'io faccio abbastanza spesso. non la domenica, perché la domenica sono qui, ma vado a stare dall'altra parte, perché è importante. In questa settimana ho ricevuto parecchie email, tante email, e ancora una volta celebriamo questa Eucaristia con la consapevolezza che noi siamo un piccolo gruppo occasionale, perché proveniamo dalla dispersione, dalla diaspora vicina e dalla diaspora lontana, e però siamo il simbolo significativo di una Chiesa reale, non visibile per noi, perché noi non conosciamo nessuno, quasi nessuno delle persone che sono in comunione con noi, da Padova agli Stati Uniti, all'Argentina, all'Inghilterra, alla Svizzera, all'Africa, a Viterbo, alle Puglie, la Sardegna, Propata, Traso, la capitale del Bisagno. Quindi c'è tanta gente, e io entro oggi pomeriggio, metterò in rete la registrazione, perché se non lo faccio prima delle 5 mi cominciano ad arrivare e dire: ma come, non c'è ancora? E questo esige poi pomeriggio un lavorio, perché bisogna levare gli spazi, bisogna levare i rumori, bisogna rumare gli strusci del microfono, tutte queste cose qui, altrimenti diventa impossibile ascoltarlo. E allora oggi, questa terza domenica lascio un po' la situazione generale, perché ritengo che debba accadere quello che sta accadendo, e siamo, come sapete, alla fine di un millennio. Siamo alla fine di un secolo, alla fine di un millennio, e sempre il passaggio tra un millennio e l'altro è sempre un periodo di decadenza e un periodo di stanchezza, per cui ci dobbiamo rassegnare ad un secolo di transizione, non meno di un secolo. 20 anni sono già passati, 20 anni sono già passati, e quindi bisogna avere la pazienza di che gli avvenimenti si compiano. Gesù dice a Giuda: quello che devi fare, fallo subito. Quello che devi fare, fallo subito. Quindi non bisogna lasciarsi prendere dalla emergenza in superficie, dalla schiuma, perché ci sono coordinate nella storia che vanno avanti. Faccio un esempio che può apparire forse banale, ma ho saputo che la curia di riferimento ha qualche problema con Don Carmelo. Se questo è vero, è il segno che lui è sulla strada buona, perché se la curia non avesse problemi sarebbe pericolosa. Segno che non è indifferente, segno che la sua parola e la sua azione lasciano il segno. E te lo dice, caro Carmelo, te lo dice uno che ha il master in questo, che ha un plurimaster, che è ormai il sigillo. Io mi preoccuperei se la curia non avesse problemi, mi preoccuperei. Perché questo è uno dei segni dei tempi, e ve lo dimostro adesso. Insieme vorrei anche, in questo segno di rappresentanza simbolica, oggi sono con noi anche due fiorentini che non hanno niente a che fare con Renzi, e sono il Flavio e Gabriella, che amici di Paolo Orsolino, che hanno passato qui a Genova, veramente in Piemonte, hanno passato alcuni giorni e oggi ripartono, e quindi sono con noi. E anche loro, invece di andare in giro per le cose belle, ci sono forme di sadismo e forme di masochismo, no? Ognuno si scelga quello che vuole. Per inquadrare quello che è la liturgia di oggi, perché oggi la liturgia ci parla di un capovolgimento radicale, un capovolgimento che riguarda proprio l'essere Chiesa e l'essere nel servizio della Chiesa. Ho scritto che la terza puntata che pubblica il Gallo, che stanno pubblicando un mio colloquio con loro, con il gruppo che ho avuto a gennaio, il 16 di gennaio, e questa è la terza puntata e l'ultima sarà la prossima volta. E io scrivevo che mi sembra anche una ottima introduzione alla liturgia di oggi, e nello stesso tempo mi meraviglio rileggendo e dico: io ho scritto queste cose? Cioè, mi sembrava proprio che fosse: siamo figli del catechismo, che è la pessima traduzione della teologia scadente della neoscolastica, che non c'entra nulla con la Summa teologica di San Tommaso d'Aquino. Il catechismo è un ricettario di dosi di ortodossia formale e teorica, extrastorica, senza fondamento e spesso comunicata da persone impreparate, incompetenti, ignoranti in senso strettamente etimologico. Senza offesa per le mamme, per le catechiste, per i catechisti, per le suore, senza offesa per nessuno. Continuiamo a parlare di Dio con i concetti della filosofia dell'essere, strumento estraneo alla natura del Dio della Bibbia. Parliamo di Dio come persona, descritta con formule della filosofia platonica e aristotelica, le due correnti, eccetera, eccetera. Il Dio di Gesù è estraneo al Dio che abbiamo venerato negli ultimi 21 secoli, sicuramente negli ultimi 18 secoli. Un Dio costruito a immagine e somiglianza di una struttura di peccato che si chiama istituzione ecclesiastica, o, se vogliamo, in maniera peggiorativa, una istituzione clericale, tema ricorrente di Papa Francesco. E qui nella nota porto molti riferimenti. Il dramma del clericalismo è tutto qui. Si crede al di sopra di Dio e non esita a identificarsi con Lui, il quale naturalmente diventa solo una proiezione esterna di un potere affamato, lascivo, pagano. Il clericalismo si serve di Dio come instrumentum regni, diventando l'altra faccia dell'ateismo. Ambedue non possono esistere senza Dio, ma a patto che sia un Dio sottomesso e malleabile, cioè un idolo. Ciò che conta oggi nel mondo e nella istituzione ecclesiastica è l'utile immediato, senza fatica, e l'ansia di vanità. I titoli onorifici esibiti come insegne, non il valore delle persone o la professionalità competente, la qualità delle persone. Nella Chiesa riceve onori chi è obbediente, ma ha un'obbedienza formale. Non è importante che tu abbia un'adesione del cuore, è importante che tu obbedisca. non se tu sei valido, se sei competente, se sei professionale, perché quando si celebra l'Eucaristia bisogna essere professionali, perché ad un architetto, ad un medico, ad un insegnante, ad un avvocato, io chiedo la professionalità. Perché al prete si deve chiedere la fretta di farla in 5 minuti e di sbrigarsi e di andarsene via? Allora andiamocene via subito. Chi si affiderebbe per la salute ad un ciarlatano? Ecco, la religione oggi è una realtà da ciarlatani. E noi utilizziamo Dio come se fosse una merce qualsiasi, che serve non tanto per convincere le persone, quanto per sottomettere le persone. Più le persone sono vuote e ridicole, più ostentano titoli e medaglie, sempre pronti a vendersi a qualsiasi mercante che garantisce protezione e privilegi. Guardatevi attorno, anche nel mondo, in politica in modo particolare, in questo momento, dove non c'è alcuno spiraglio se non nella coscienza individuale. Più esse sono malate, più si attribuiscono meriti che non hanno, fino a superare anche la linea che separa la dignità dalla vergogna, arrivando a vendersi come servi volontari e a volte anche gratis. Allora la domanda che ci poniamo è questa: a che punto siamo? A che punto sono della storia della salvezza mia? Perché vedete, se noi oggi siamo qui, non siamo qui per caso. Siamo qui perché è avvenuto un kairos, cioè un evento che comporta un cambiamento, una modifica di un indirizzo. Cioè è una occasione, kairos in greco, è un termine caro a San Paolo, è un evento che cambia la direzione della storia o degli avvenimenti o della vita. Non è un fatto ordinario, è un fatto ordinario che però porta in sé un elemento di novità radicale. Ecco, io insisto su questo che ho sempre ripetuto e che mi piace ripeterlo anche alla presenza degli amici che normalmente non sono presenti qua. Noi stiamo compiendo un gesto, un atto simbolico che è la sintesi di tutta la storia della salvezza, che io preferisco chiamare di tutta la salvezza che si è fatta e continua a farsi storia. In questo l'impianto di questa celebrazione è chiaramente clericale. Io questo non lo voglio mai dimenticare, però nello stesso tempo resto sempre in attesa che il popolo di Dio prenda coscienza dei propri diritti e li faccia valere. Perché io non farò mai nulla di mia iniziativa per realizzare questo. Nel senso che se io facessi una cosa del genere farei l'atto clericale più vituperabile, nel senso che sarebbe sarei io prete che faccio in modo che... No, bisogna che più avanza la coscienza del popolo di Dio, più si deve ridurre la coscienza clericale. Se è il clero a dare il permesso e l'autorizzazione, non funziona, non funziona. E quindi c'è questa consapevolezza e oggi noi ci troviamo di fronte ad un confronto nel Vangelo, il confronto tra Pietro e Gesù. Gesù afferma, Pietro nega. Nella negazione di Pietro c'è alla fine la consapevolezza del suo cammino, o meglio la consapevolezza della sua confusione, perché Pietro non risolve il suo problema, si abbandona, no? Mi ami tu, mi ami tu, mi ami tu. Per tre volte Pietro risponde con un verbo, filò, che è il verbo dell'amicizia, ti voglio bene, mentre Gesù usa il verbo dell'amore senza, dell'amore a perdere, agapò, agapao. Agapeisme, filò, se. E a questo punto Gesù, che vede lungo, gli cambia le carte in tavola e gli dice: fileisme, mi vuoi proprio bene tu? E Pietro dice: ma come, metti in dubbio anche la mia amicizia? E per tre volte. Guardate allora come è importante la conoscenza, l'approfondimento delle singole parole e l'uso che l'Evangelista fa. E su questo si potrebbe anche andare più in profondità, ma nei fogli avete la possibilità di leggere e anche di approfondire con la bibliografia e con le note. Il capovolgimento radicale che oggi la liturgia ci propone con la prima lettura, l'affermazione assoluta del primato della coscienza. Guardate che questa è una cosa dirimente, eh? Questa è la rivoluzione. Vi ricordate la citazione di Arturo Paoli che l'Eucaristia è un atto di guerriglia? Ecco, qui ce l'abbiamo. Perché mentre la religione cerca di mantenere il controllo delle coscienze, incanalandole, spersonalizzando, tu non ti preoccupare di quello che devi fare o di quello che devi dire, tu preoccupati solo di fare quello che ti dico io, perché io rappresento Dio e lo faccio per il tuo bene. Quante volte lo utilizziamo nei confronti dei figli? No? Lo faccio per il tuo bene. Ma che ne sai tu del bene di tuo figlio? Che ne sai? Puoi accompagnarlo, puoi aiutarlo a capire, ma non puoi sostituirti. E qui Gesù, gli apostoli, in prosecuzione con l'insegnamento di Gesù, affermano il primato della coscienza. Di fronte alla religione, notate, di fronte al Sinedrio, come dire, di fronte al Papa, la mia coscienza è insuperabile. Anche Dio si piega e si inginocchia davanti alla coscienza personale. È necessario obbedire prima a Dio che agli uomini. E allora se l'obiezione di coscienza diventa un criterio di vita, si può dire che sul primato della coscienza si basa la nascita della Chiesa. Siamo negli Atti capitolo 5 e in Luca gli Atti degli Apostoli sono il Vangelo della Chiesa. Come il Vangelo sono gli Atti di Gesù e sono uniti insieme questi due proprio in continuità, lo vediamo dal prologo dell'uno, dal prologo dell'altro, eccetera. Recentemente sono usciti un commento di un teologo catalano che si basa su un codice, il codice D, che è un codice del VI secolo, che lui prende come punto di riferimento, secondo me a buona ragione, che Giuseppe Ruiz Camp, che ha scritto il diario di Teofilo. L'opera di Luca, Vangelo e Atti, narrata da Teofilo a sua madre. Cioè lo fa in termini non di commento esegetico, pur tenendo presente in modo rigoroso l'esegesi, però lo fa in forma narrativa. È come se lui, l'autore, dovesse spiegare a sua madre, che è stata formata in una religione, delle dovere, eccetera, eccetera, se dovesse spiegare la novità del Vangelo di Luca e degli Atti degli Apostoli, cioè l'opera del discepolo. Poi ce ne sarebbe un altro bello, ma è solo in spagnolo, che non ve lo comunico nemmeno, ma c'è qua, ed è ripresa sempre di questo codice D, che è il codice cosiddetto Beza dal scopritore. Quindi vedete come la conoscenza della scrittura sia fondamentale, altrimenti noi trasferiamo, trasportiamo, tramandiamo soltanto sentimenti che spesso si comunicano e si trasformano in sentimentalismi. È importante questo. Ecco perché io vi invito allora ad un ascolto della parola, perché quello che avviene adesso è un passaggio obbligato e veramente rivoluzionario. Nell'Eucaristia noi facciamo tre volte la comunione. La prima volta, quando entrando, noi facciamo rumore. Normalmente si dice nella Chiesa bisogna fare silenzio, zitti tutti perché c'è il Santissimo. E perché? Io non ho mai capito sta cosa del Santissimo, che bisogna fare silenzio. La prima comunione è la scoperta della comunità eucaristica, con cui ci si rapporta, ci si mette in comunione, si prendono informazioni, notizie, come sta questo, come sta quello, eccetera, eccetera. Dopo una settimana è il minimo che si possa fare. E allora una chiesa silenziosa è una chiesa individualista, una chiesa rumorosa è una chiesa comunitaria, un po' indisciplinata magari, come la Lidia, no? Che è un po' indisciplinata, ma è quello che deve essere. La seconda comunione noi la facciamo con le orecchie, quindi la prima con le mani, la seconda con le orecchie, ascoltando la parola. Questa parola, la terza volta, con la bocca, quello che abbiamo ascoltato con le orecchie, ora diventa anche, quindi nutrimento auricolare, ora diventa nutrimento della bocca. E il quarto momento è che, uscendo da questa chiesa, ognuno di noi si porta via lo stesso pezzo, la stessa realtà, e quindi siamo diversi da come siamo entrati e andiamo nel mondo, e in questo senso siamo rappresentativi di tutti. Cioè, quando noi usciamo di qua, non usciamo più come singole persone, ma usciamo di qui come comunità eucaristica. E nel momento in cui io vivo la mia vita, io la vivo insieme con gli altri. Ecco perché questo è il segreto del dire che ci facciamo carico di tutte le situazioni delle persone che conosciamo o che non conosciamo, in modo particolare in questo momento la situazione dei migranti, che sono i prediletti da Dio. Beati i poveri, beati coloro che soffrono. Se non comprendiamo questo, la nostra Eucaristia è un'Eucaristia peccaminosa. Se oggi Gesù venisse fisicamente in mezzo a noi, non sarebbe a Sant'Orpete, sarebbe là. Sarebbe lungo i confini, sarebbe nel mare Mediterraneo. Tutte queste cose, questa convinzione, deve diventare anche una scelta politica, perché l'Eucaristia è un atto politico. Non è un salvarci l'anima, ma deve essere una scelta di vita che deve cambiare radicalmente il nostro modo e nello stesso tempo darci la necessaria luminosità per capire, per leggere gli avvenimenti e leggerli alla luce della parola che noi ascoltiamo. Diversamente noi perdiamo tempo. Allora, se vogliamo che l'Eucaristia sia un'azione di Dio come memoriale della storia di liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù dall'Egitto e della liberazione da qualsiasi tipo di prevaricazione che Gesù viene a portare, allora anche noi dobbiamo metterci in questa dimensione, cioè di essere così trasparenti da far vedere il volto, l'azione, i sentimenti che Dio ha nei nostri confronti. Perché oggi, in questa Eucaristia, ricordatevi il Targum, a Cantico dei Cantici 2,14, fammi vedere il tuo volto, fammi sentire la tua voce, come grida l'innamorato all'innamorata, dice il Targum che Dio si rivolge alla Santa Assemblea e ci convoca, perché Lui ha bisogno di pregare noi affinché non lo priviamo di fargli vedere il nostro volto orante e le nostre scelte e la nostra voce di opere buone. E il Signore Altissimo disse a Israele, rivolgendosi alla Santa Assemblea, o Israele, o Santa Assemblea, fammi vedere il tuo volto mentre preghi e fammi sentire la tua voce quando compi le opere buone. Ecco, questa è la preghiera. La preghiera non è una invocazione nostra. Pregare vuol dire dare a Dio la possibilità di contemplare il volto dell'assemblea orante. Io sono a pagina 4.
Acclamate al Signore da tutta la terra, cantate un inno al suo nome, rendetegli gloria, elevate la lode, alleluia. Spirito Santo, tu ci riveli il volto del Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu ci insegni a glorificare il servo Gesù davanti al Dio dei Padri.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu ci preservi dal rinnegare nella vita il Santo e il Giusto.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu susciti in noi la vocazione alla testimonianza del risorto.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sei la luce del volto di Dio che risplende su di noi.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sei il nostro riposo che ci addormenta nella tenerezza di Dio.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu ci mostri la via di Dio per non peccare consapevolmente.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu testimoni in noi che Gesù è il giusto, vittima di espiazione.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu ci insegni la conoscenza dei comandamenti per essere perfetti.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu porti alla Chiesa e al mondo il dono messianico della pace.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu ci guidi all'esperienza dei chiodi per vedere e toccare Gesù.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu alimenti la mensa di quanti mangiano in comunione con Lui.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu nutri la nostra mente all'intelligenza delle Scritture.
Veni, Sancte Spiritus.
La prima lettura di oggi riporta uno degli 8 discorsi missionari degli Apostoli riportati negli Atti. Qualcuno potrebbe dire che noi non ne abbiamo bisogno perché siamo battezzati e quindi siamo credenti. Però già Paolo VI nella Evangelii Nuntiandi, forse uno dei più bei documenti di tutto il pontificato paolino del 75, affermava che la Chiesa evangelizzatrice comincia con l'evangelizzare se stessa, perché non è detto che noi, pur essendo battezzati, abbiamo imparato Gesù. Adamo, dove sei? Dove? Cioè, qual è il punto in cui tu ti trovi lungo la storia della salvezza? Probabile che noi siamo con Adamo, probabile che siamo schiavi in Egitto, probabile che siamo nel deserto, probabile che siamo con i profeti o in esilio, non lo so. Ognuno deve visualizzare la geografia della propria fede. Dove sono? Non diamo nulla per scontato. Anche gli ebrei davano per scontato che il Tempio era il luogo della presenza. E Gesù dice: non resterà pietra su pietra. Ma io vi dico, distruggete questo Tempio e io in 3 giorni lo ricostruirò. Noi con la religione ci possiamo fare l'illusione di Dio, ma le illusioni sono destinate a morire. Per questo vi invito a sistemarci comodamente all'ombra della Trinità, e lo facciamo nella lingua sacra di Israele, che è l'ebraico. Beshem Naav Veaben Veruach Akkodesh Elohim Echad. Pentitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati. Con queste parole si concludono sempre i discorsi missionari degli Apostoli. Giovanni a sua volta ci presenta Gesù come vittima di espiazione per i nostri peccati. E Luca ci ricorda il mandato di Gesù risorto che invia gli Apostoli perché nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati. Sul concetto di peccato vi rimando al libretto Peccato e Perdono, dove c'è la spiegazione di questo termine, del contesto, del significato che aveva nel contesto della predicazione di Gesù e degli Apostoli. Riconosciamoci bisognosi della misericordia di Dio, che non è la misericordia non è direttamente il perdono dei peccati, ma è la generazione a figli. Misericordia viene da raham, utero, viscere. E la misericordia di prendere consapevolezza della misericordia significa prendere atto che noi siamo generati da Dio figli. È più facile dire perdonare i peccati, è più facile, più comprensibile, quantomeno, perché l'altro deve essere riflettuto, deve essere pensato, deve essere ruminato e deve essere... E quindi, in questi pochi secondi, almeno un lampo di consapevolezza all'interno della nostra coscienza, laddove noi non possiamo barare.
Signore, Tu sei santo e giusto perché cancelli i nostri peccati e ci converti.
Kyrie eleison.
Cristo, tu sei vittima di espiazione dei peccati nostri e anche del mondo.
Cristo lei sono.
Signore, tu invii gli apostoli a predicare il Vangelo della conversione.
Pneuma lei sono. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, e sulla terra pace agli uomini che Egli ama. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Questa preghiera, che è la preghiera di colletta, da colligere e raccogliere, esprime l'intenzione universale della Chiesa, perché l'Eucaristia non può mai essere privatizzata. Per questo però, all'interno di questa intenzione universale, noi possiamo inserire le nostre intenzioni personali, perché diventano la materia della preghiera, la materia dell'Eucaristia. È la nostra vita che viene unita a quella di Gesù, come simbolicamente si farà più tardi con la infusione di alcune gocce d'acqua nel vino. La natura umana nostra, la vita di Gesù, la vita donata di Gesù. E quindi siamo in comunione con tutte le persone, in modo particolare con tutte le persone che noi amiamo, con i quali viviamo, conviviamo, con i nostri nipoti, con i vostri figli, le vostre famiglie, in modo particolare quelle situazioni che sono un po' pesanti. Vorrei ricordare il papà di Kefa, che è stato operato di coliciste e ha avuto delle complicazioni, quindi è stato ricoverato di nuovo e adesso è in una fase di convalescenza un po' più prolungata. Mi ha scritto questa notte per informarmi e a lui ho risposto. E Nico, tutte le persone che sono in comunione con noi o che lo saranno attraverso la registrazione, senza dimenticare alcuno di quelli che conosciamo, ma ogni tanto io scopro delle persone di cui non conosco nemmeno l'esistenza, che dicono che fanno riferimento a San Torpete. E allora comincio anche ad avere un po' paura, perché significa che noi abbiamo aumenta la responsabilità, non solo mia, ma la responsabilità del gruppo, perché esige la professionalità della trasparenza, la professionalità della coerenza, la professionalità della propria identità. E quindi in comunione con tutti di cui ci sentiamo servitori, con i quali condividiamo non un momento di svago, ma condividiamo il memoriale, cioè la storia passata, che si fa storia nostra perché possiamo portarla ovunque noi siamo, viviamo, amiamo, soffriamo. Questa è l'Eucaristia. Con questi sentimenti, e allora preghiamo.
Padre misericordioso, accresci in noi la luce della fede, perché nei segni sacramentali della Chiesa riconosciamo il tuo Figlio, che continua a manifestarsi ai suoi discepoli, e donaci il tuo Spirito per proclamare davanti a tutti che Gesù è il Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Vorrei sottolineare, farvi notare, che negli Atti degli Apostoli vi sono 8 sommari missionari, 8. Però di questi 8, di cui nella nota li avete tutti riportati, almeno come testi, come citazione, 6 sono per gli ebrei, 2 per i pagani. Notate la sproporzione, cioè 6 sono per i credenti e 2 per quelli che non credono. Questo è quello che dicevo prima, cioè che probabilmente noi siamo talmente abituati a Dio da dare per scontato che Dio sia Dio, ma è proprio vero? Cioè quelli che dicono di credere hanno più bisogno di evangelizzazione di coloro che invece non credono. Ecco, ascoltiamo questo messaggio, questo sommario che è il quarto e da questa prospettiva.
Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni il sommo sacerdote interrogò gli apostoli dicendo: «Non vi avevamo espressamente proibito di insegnare in questo nome? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme del vostro insegnamento e volete far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo». Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: «Bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo a una croce. Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore, per dare a Israele conversione e perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni, noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono». Fecero flagellare gli apostoli e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù, quindi li rimisero in libertà. Essi allora se ne andarono via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati di suoi oltraggi per il nome di Gesù. Parola di Dio.
Dal Salmo responsoriale 29:30. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato.
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato.
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi. Mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa.
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato.
Cantate inni al Signore, o Suoi fedeli, della Sua santità celebrate il ricordo, perché la Sua collera dura un istante, la Sua bontà per tutta la vita. Alla sera ospite il pianto e al mattino la gioia.
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato.
Ascolta, Signore, abbi pietà di me. Signore, vieni in mio aiuto. Hai mutato il mio lamento in danza. Signore mio Dio, ti renderò grazie per sempre.
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi e udì voci di molti angeli attorno al trono e agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero era miriade di miriadi e migliaia di migliaia, e dicevano a gran voce: l'agnello che è stato immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione. Tutte le creature nel cielo e sulla terra, sottoterra e nel mare, e tutti gli esseri che vi si trovavano, udì che dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello, lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli. E i quattro esseri viventi dicevano: Amen. E gli anziani si prostrarono in adorazione. Parola di Dio.
Alleluia. 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 Cristo è risorto, Lui che ha creato il mondo e ha salvato gli uomini nella sua misericordia. Alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
Capitolo 21, versetti 1-19. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade. E si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, e i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: io vado a pescare. Gli dissero: veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero: no. Allora egli disse loro: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli, invece, vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra, se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli: chi sei? Perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai bene che ti voglio bene. Gli disse: pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: mi vuoi bene? E gli disse: sì, signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo, aggiunse: seguimi. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo. E due brevi sottolineature sulla liturgia di oggi, in modo particolare su questo brano del Vangelo, che secondo gli studiosi è la seconda conclusione dell'intero Vangelo di Giovanni. Quindi è un'aggiunta posteriore, che però è funzionale al Vangelo, perché senza questa conclusione, con il capitolo 20, si resterebbe anche un po' sospeso, nonostante che sia una conclusione vera, quella che fa riferimento al fatto che il Vangelo riporta solo una parte, quello che è necessario capire e sapere della vita di Gesù. Non riporta tutto, perché non basterebbero tutti i libri del mondo. Il Vangelo di Giovanni è scritto alla fine del primo secolo, è l'ultimo degli Evangeli, probabilmente a Efeso, in una situazione di chiesa frammentata. La chiesa è divisa, la chiesa è lacerata dalle divisioni, e Giovanni scrive questo Vangelo in contrapposizione ai giudei. È il Vangelo più antigiudaico che possediamo fra i quattro, no? E mette bene in evidenza, anche perché nel 90 d.C. avviene definitivamente la scomunica della sinagoga verso i Nazareni, e non c'è la reciproca scomunica, però di fatto c'è la separazione definitiva. Con il concilio di Yavne, vicino a Tel Aviv, la corrente farisaica, che è la corrente sopravvissuta alla distruzione del Tempio, espelle dalla sinagoga tutti i cristiani, tutti i giudei che riconoscevano in Gesù il Messia. Quindi c'è una separazione. Da questo momento noi cominciamo la nostra dissoluzione, perché avendo perso il contesto giudaico del Vangelo, o meglio, iniziando a perdere il contesto giudaico del Vangelo, noi oggi non comprendiamo il 90% del Vangelo. Ecco perché, per esempio, oggi abbiamo questo, se noi ci fermiamo ad una lettura superficiale, restiamo così abbastanza indifferenti. Prima di tutto bisogna stabilire che le apparizioni, cosiddette apparizioni, sono modi di dire orientali per affermare un contenuto, cioè per dire che Gesù è presente nella vita nostra di oggi. Si parla con un genere letterario che è quello delle apparizioni. Non bisogna pensare a Gesù che attraversa i muri. Se voi dite queste cose ad un bambino, il bambino vi dice: è un fantasma. Ecco, bisogna avere la capacità di leggere i testi secondo la mentalità del tempo in cui sono stati scritti. E non cambia assolutamente nulla. Alla fine del primo secolo la Chiesa è già stabilizzata, la Turchia è già evangelizzata, Paolo è arrivato a Roma, Paolo è morto da 45 anni, Gesù è morto da 60 anni, 65 anni anche lui, il Tempio non c'è più, probabilmente il cristianesimo è arrivato fino in Spagna, nell'impero romano ci sono tante disseminazioni del seme della nuova predicazione, della nuova figura che è Gesù. Quindi c'è un fermento, ma nello stesso tempo ci sono delle persecuzioni, ci sono delle difficoltà. Ed è in questo contesto in cui bisogna rafforzare la fede di coloro che credono e nello stesso tempo di proiettarsi in avanti. Alla fine del primo secolo, quando scrive Giovanni, ormai si è certi che il mondo non finirà presto, perché tutti i primi cristiani pensavano che Gesù sarebbe risorto, la risurrezione di Gesù sarebbe riapparso immediatamente nella generazione vivente. Paolo, nelle due lettere ai Tessalonicesi, deve contestare questa e deve invitare a lavorare per mangiare, perché nessuno più, tanto se dobbiamo morire presto, tanto male non lavorare più. Ecco, allora questo è il contesto, che è il contesto del rafforzamento della fede all'interno di una pluralità di pensieri. Primo elemento, Gesù si manifestò a sette persone. Se voi contate gli apostoli presenti, sono sette. Il numero sette è un numero per dire che Gesù si presenta a tutta la Chiesa, alla totalità dei suoi discepoli. Secondo, Pietro, che è quasi separato dal gruppo, perché se voi osservate il suo linguaggio, è un linguaggio al singolare. Io vado a pescare, perché vive il dramma della morte di Cristo. Questo, guardate, che avviene nei funerali, per esempio. Quando c'è la morte di qualcuno, ci si chiude in se stessi e non si condivide con gli altri. È più facile in un matrimonio che si condivida con tutti, perché c'è più spatasciamento, mentre nel dolore si è più personalizzati, si è più ripiegati su se stessi. Non è così? Allora Pietro dice: io vado a pescare. E notate che anche il testo greco riporta il pronome di prima persona singolare, ego. Non dice agli altri che sono nella stessa situazione sua, non dice: ragazzi, andiamo a pescare per farci compagnia. No, io vado a pescare e gli altri si accodano, no? Quindi c'è ancora una consapevolezza del dolore personale, ma non c'è ancora la condivisione. Il centro di questo brano è l'affermazione del discepolo a Pietro: è il Signore, hoc iurios estin, è il Signore. Questa è l'affermazione della Pasqua. In Esodo 13 è la Pasqua del Signore, è il Signore. Questo, su questo punto, per esempio, il Cardinal Martini si soffermava molto spesso e la sottolineava in modo particolare. La Pasqua è poter dire e gridare: è il Signore. Dov'è il Signore? Perché solo dopo che noi abbiamo saputo dove si trova il Signore, possiamo dire: è il Signore. C'è la questione dei pesci. 153 grossi pesci. Perché 153? Perché questo numero preciso? Perché non 150? Perché non 200? Perché non dire: e presero moltissimi pesci, tanto che la rete si spezzava? No, no, qui l'Evangelista dice con un numero preciso che deve avere un senso. E il senso lo si trova nell'espressione, applicando la gematria, cioè applicando una delle regole dell'esegesi giudaica, delle 32 regole dell'esegesi giudaica di Ben Eliezer, la 28ª regola applica la gematria. La gematria è il rapporto dei numeri con le lettere dell'alfabeto ebraico. Voi sapete che agli arabi noi dobbiamo i numeri arabi, no? 1, 2, 3, 4. Prima del VII secolo avanti Cristo, dopo Cristo, prima tutti i popoli, compreso il popolo romano, utilizzavano le lettere dell'alfabeto. Se si utilizzano le lettere dell'alfabeto per indicare i numeri, e in ebraico i numeri si scrivono, per cui voi avrete in certe con 100, 140, 153, se lo si scrive in ebraico prende 4 righe di parola, perché sono, è lunghissimo, tanto che il Arafat diceva che il sistema numerico ebraico è stato inventato apposta dagli israeliani per confondere il popolo arabo, tanto è complesso, no? Se si applica la gematria, ad ogni lettera corrisponde un numero. Se però ad ogni lettera corrisponde un numero, vuol dire che anche il numero ha un significato, lo stesso significato che ha la lettera. E 153 corrisponde all'espressione figli di Dio. L'espressione figli di Dio, in ebraico bene a Elohim, se voi applicate le regole della gematria, cioè la corrispondenza tra i numeri e le lettere, voi vi trovate il numero 153. Allora la pesca, questa pesca così precisa di 153, vuol dire che il messaggio si riferisce a tutta l'umanità. I 153 non sono un numero indicativo di una quantità di pesci, ma indica la simbologia dell'umanità. La pesca, se poi voi vi ricordate del commento che abbiamo fatto a Luca 5, la pesca riportata da Luca, il rapporto all'altra pesca raccontata da Marco, Luca usa per indicare il pescatore un participio presente indicativo, zogron, che era da zogro, zogreo, zogro, che era il termine che si utilizzava nel primo secolo per la pesca, per la caccia con l'arco, mentre il termine aleis era il termine per indicare il pescatore. Però che cosa fa il pescatore? Il pescatore tira l'amo, tira fuori il pesce dal suo ambiente vitale e lo fa morire. Pescare vuol dire uccidere il pesce. Mentre Luca, che è molto attento alla lingua greca, utilizza il verbo che veniva usato per la caccia con l'arco. La caccia con l'arco non necessariamente uccide, ferisce, ma non uccide, perché si prendeva la preda viva. Allora in Luca bisogna tradurre con: non voi sarete pescatori di uomini, ma voi sarete cacciatori di uomini vivi. Voi sarete pescanti prede vive. E qui nel Vangelo di Giovanni, con questo espediente, perché chi scrive, chi pensa, chi parla ha un pensiero giudaico, e quindi non può non pensare secondo le regole del suo popolo. Con questi 153 grossi pesci, ecco che l'Evangelista dice: il messaggio, la presenza di Gesù è il Signore, è una presenza che riguarda l'umanità intera. Se riguarda l'umanità intera, voi vi capite che noi siamo a mal partito, perché significa che non possiamo escludere nessuno. Nel momento in cui escludiamo anche una sola persona, da questo Bene a Elohim, da questi 153 grossi pesci, noi neghiamo la presenza del risorto. Il secondo elemento che abbiamo in questo brano è l'intervista tra Gesù e Pietro. Qui è Gesù che prende l'iniziativa e intervista Pietro. E se vi ricordate, nel racconto della Passione, perché nel Vangelo di Giovanni tutto si tiene, tutto è collegato, non si può leggere una pericope separata dalle altre, bisogna leggere tutto il Vangelo della sua unità. Quando i soldati vanno nel Getsemani, dicono: chi cercate? Gesù non risponde, come dice la Bibbia della CEI, sono io, ma dice: io sono. E che cosa fanno i soldati? Indietreggiano, cadono a terra, con la faccia a terra, perché hanno coscienza, perché Gesù si identifica con Yahweh, sono davanti a Dio, e davanti a Dio non si può vedere il volto di Dio senza morire. Vi ricordate Mosè? Anche Mosè nel roveto ardente cade con la faccia a terra perché ha la consapevolezza di trovarsi davanti a Dio. Appena disse loro: io sono, ego eimi, che traduce l'ebraico Echie, da cui deriva il nome Yahweh, indietreggiarono e caddero a terra. Però, di fronte a questa affermazione di Gesù, io sono, nello stesso racconto della Passione, noi troviamo che Pietro, di fronte nel pretorio, di fronte nel cortile del sommo sacerdote, di fronte alla fantesca che gli dice: ma io ti conosco dalla tua parlata, sei Galileo. Come risponde Pietro? Uc eimi, non sono, non sono. Io sono Gesù, non sono. E addirittura aggiunge: non conosco quell'uomo. Alla lettera è: non conosco quello là. Pietro vuole salvare la ghirba e addirittura arriva a misconoscere. Non dice solo che non lo conosce, dice: non conosco quello là, che è ancora più terribile. Alle tre affermazioni di Pietro, io non sono, corrispondono le affermazioni di Gesù, io sono. Ora, questa affermazione, questa presenza consapevole di Gesù, che si identifica con Yahweh, è presente nel mondo e viene spiegata attraverso la pesca e attraverso questa triplice affermazione di Gesù a Pietro: mi ami, mi ami, mi ami, con questo cambio di parola, di verbo, che mette in crisi Pietro ed è quasi una ripresa del rinnegamento precedente. Sapete questo che cosa comporta? Questo comporta una cosa sola, questo brano, a mio parere, a mio modestissimo parere, che nella Chiesa il messaggio, a me sembra che sia questo il messaggio finale, che nella Chiesa non può esistere un potere per il potere, per il governo, ma nella Chiesa si sceglie la persona più fragile perché può essere la persona più vera. Perché nella Chiesa quello che regola i rapporti è l'attitudine al servizio. Pietro non si sottrae è scombussolato ed è amareggiato che Gesù metta in dubbio la sua amicizia. E Gesù sceglie proprio lui che l'ha tradito, perché se fossimo stati noi, che cosa avremmo fatto? L'avremmo proprio cancellato dalla nostra agenda, dalla nostra rubrica. Perché noi siamo animati prevalentemente, il mondo civile nostro è animato prevalentemente dalla vendetta. Con quello lì mai più, no? Che è un po' l'atteggiamento tipico delle curie, di qualsiasi curia, quelle religiose e quelle civili. Tu mi hai fatto questo, io te la farò pagare, tu sei cancellato dalla mia vita. Gesù dà uno stile. Tu mi hai tradito, io ti scelgo come primo servitore del mio popolo. Ecco perché io chiamo questa domenica come la domenica del capovolgimento. O entriamo in questa dimensione, si narra, mi viene in mente in questo momento, San Francesco della Salle, che era un grandissimo uomo di grande spessore, non solo spirituale ma anche culturale, aveva una collaboratrice a Parigi. E questa collaboratrice, che lavorava a stretto contatto con lui, di cui lui aveva moltissima stima, un giorno chiede di confessarsi con Francesco della Salle. E questa si apre e narra degli avvenimenti, dei fatti della sua vita passata che sono pesanti. Finita la confessione, lei dice: da questo momento io do le mie dimissioni dalla collaboratrice, perché ritengo che lei non possa più fidarsi di me. Francesco della Salle, senza nemmeno scomporsi un minimo di un centimetro, dice: signora, io avrei potuto dubitare prima, ma dopo questa confessione non solo la mia fiducia ma il mio rispetto per lei aumenta ancora di più, e io le do tutta completa la mia fiducia. Ecco qual è. Allora io non so tirare una conclusione, dico semplicemente che il comportamento di Gesù è questo. A noi forse non resta altro che dire: ragazzi, andiamo e facciamo lo stesso. Rinnoviamo la professione di fede, consapevoli che questa professione di fede, che diciamo che ha almeno 13 secoli, racchiude la professione di fede di miliardi di persone, e molti delle quali hanno anche dato la vita e danno ancora oggi la vita per la fedeltà a questo codice e a questa carta d'identità. E quindi in comunione con tutti coloro che hanno creduto, che credono e che crederanno in forza della nostra testimonianza o che ancora oggi sono martirizzati, noi diciamo:
crediamo in un solo Dio, Padre, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Crediamo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Crediamo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Crediamo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professiamo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspettiamo la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
Con tutti questi sentimenti compiamo questo gesto, che non è un gesto né estetico né di galateo, ma è un gesto profetico. Nel momento in cui noi compiamo, proponiamo la nostra mano o il nostro braccio, noi usciamo da noi stessi e riconosciamo nell'altro la coscienza nostra. Cioè riconosciamo che l'altro è la parte migliore di me, di noi. Ed è questo il senso della Chiesa. Ecco perché il gesto liturgico, che è un gesto simbolico, non è mai un gesto antrofizzato, ma è la profezia di quello che noi ci impegniamo a vivere, terminato il rito per cominciare la messa della vita. Scambiamoci un gesto di pace. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, perché dalla tua bontà noi riceviamo questo pane e questo vino, frutti della terra, della vita e del lavoro dell'uomo e della donna. Li presentiamo a te perché per noi diventino cibo e bevanda di vita eterna.
Benedetto nei secoli, Signore.
Umili e penitenti, tu ci accogli, oh Signore, ti sia gradito il sacrificio che oggi si compie davanti a te. Lavami, oh Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
Preghiamo.
Accogli, Signore, i doni della tua Chiesa in festa, e poiché le hai dato il motivo di tanta gioia, donale anche il frutto di una perenne letizia. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato.
Tu, Dio dei nostri padri, hai risuscitato Gesù, che il potere religioso uccise con la morte di croce.
E lui il vero agnello che ha tolto il peccato del mondo. E lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita.
Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. L'agnello immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione.
Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi e delle sante proclama l'inno della tua gloria.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Benedetto nel nome del Signore colui che viene, osanna nell'alto dei cieli.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore.
Dio della promessa, ha innalzato il Cristo facendolo capo e salvatore, per dare a Israele e alla Chiesa la grazia della conversione e il perdono dei peccati.
Egli, nella notte in cui tradito fu consegnato alla morte, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo dato per voi.
Siamo testimoni che tu, o Dio, hai dato lo Spirito Santo a coloro che si sottomettono a Lui.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice del vino, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Alziamo il calice della salvezza e invochiamo il tuo nome, o Signore.
Fate questo in memoria di me.
In noi che osserviamo la tua parola, l'amore tuo, o Dio, è veramente perfetto.
Mistero della fede.
Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunziamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.
Ascolta, Signore, abbi misericordia, Signore, vieni in nostro aiuto.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore in unione con il Papa Francesco. Il Vescovo Angelo, le persone che amiamo e che vogliamo ricordare. Nico, il papà di Kefa, ricordiamo Maria Paola, tutte le persone che sono in comunione con noi e noi con loro. Ricordiamo Don Carmelo e la sua attività, Flavio e il suo servizio di medico, Gabriella, i loro figli, e ricordiamo tutte le persone che vi riguardano negli affetti, nelle preoccupazioni, nella gioia. Ricordiamo Elena, Verona. Devo tutto a Verona io. E tutto l'ordine sacerdotale che è il popolo dei battezzati.
Io, Giovanni, vidi e udii voci di molti angeli attorno al trono e agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia.
Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che noi affidiamo alla tua clemenza. In primo luogo ricordiamo il signor Nozza, Teobaldo, insieme con la moglie Giancarla. Tutti coloro che sono morti questa notte o muoiono questo giorno o questa settimana, affinché la nostra preghiera li possa precedere con una carezza orante. E tutti coloro che muoiono ai confini delle cosiddette nazioni civili e cristiane, coloro che muoiono in mare perché alla ricerca di esercitare un loro diritto, tutte le vittime delle guerre alimentate anche dalle armi che esporta anche l'Italia, tutti coloro che muoiono nella più totale solitudine, perché nulla di ciò che è umano è estraneo al corpo di Cristo. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Ricordiamo tutti i morti di violenza in ogni parte del mondo.
Insieme con il discepolo che Gesù amava, anche noi diciamo: è il Signore. E come Simon Pietro cingiamo i nostri fianchi e andiamogli incontro.
Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e le Apostole e con tutti i Santi e le Sante che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria.
Dice il Signore a Pietro che è in noi: mi ami? E con Pietro anche noi rispondiamo: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Idealmente uniti con gli Apostoli sul Monte degli Ulivi, preghiamo insieme come Gesù ha insegnato loro, e lo facciamo nella lingua materna di Gesù, che è l'aramaico.
Padre nostro che sei nei cieli, avunà di Bishmaya, sia santificato il tuo nome, it kadash shemach, venga il tuo regno, tete malkutach, sia fatta la tua volontà, titiabet reuatach, come in cielo, così in terra, che di Bishmaya kembear ha. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, lachmana avlana secum yom beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, ushevuch lana kobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che di afranachna shevachna lechaya bayena, e non abbandonarci alla tentazione, Vealta alina l'emission, ma liberaci dal male, e la pezzena mi vescia. Amen.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati tutti voi che siete invitati al banchetto del Signore. Ecco, è l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
il corpo e il sangue di Gesù mi custodiscano per la vita eterna.
Antifona alla comunione. Disse Gesù ai suoi discepoli: venite a mangiare. E prese il pane e lo diede loro. Alleluia.
Preghiamo.
Guarda con bontà, o Signore, il tuo popolo, che hai rinnovato con i sacramenti pasquali, e guidalo alla gloria incorruttibile della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Vi comunico che il 19 maggio, che è una domenica, prendete nota di questo, non ci sarà la messa, perché io non riesco a rientrare in tempo. Ho provato tutte le combinazioni, ma non ci riesco. E siccome, come dire, la vedo più come un atto di generosità mio nei vostri confronti, che vi riposate un po'. D'altra parte, una messa qua vale 6 mesi, quindi potete, ricordatevi, 19 maggio, metterò un cartello fuori, però il 19 maggio non c'è messa. Invece, il 1° di giugno, che è sabato, segnatevi anche questo, perché avremo un bellissimo concerto completamente nuovo, ed è originalissimo e in modo particolare adatto ai bambini. Tutte le cose che sono adatte ai bambini sono sempre adeguate agli adulti, no? Ed è, se avete nipoti, se avete, oppure se fate in tempo a farne qualcuno, portateli, perché è veramente un divertimento. C'è una parte che è un nonsense, che è tipo il Gramlot di Dario Fo, tipo. Però ci sono 10 autori genovesi che hanno composto delle musiche con un autore tedesco, che però bisogna assistere. Non vi dico di più, suscito solo la vostra curiosità. Il 29 giugno, alle ore 17, avremo invece un concerto saggio con il conservatorio Niccolò Paganini, che fa un concerto saggio con i diplomati dell'ultimo anno, e questo mi sembra che sia molto bello, cioè il conservatorio che si apre alla città. E anche questo 29 giugno, 1° giugno, comunque il primo sabato di giugno, 1° giugno o 2 giugno, è il sabato 29. Il Signore, che suscita la testimonianza degli Apostoli, ci benedica e ci protegga.
Amen.
Il Signore, che l'agnello della croce custodisca nella sua gloria.
Il Signore, che muta il lamento di morte in danza di risurrezione, è con noi.
Il Signore, che giunge all'alba per convocarci all'Eucaristia, ci rinnovi nel cuore.
Il Signore, che dà un senso all'inutile notte degli Apostoli, dia forza alla nostra fede.
Il Signore risorto, che perdona Pietro, sia sempre davanti a noi per guidarci.
Il Signore risorto, che accoglie Pietro, sia dietro di noi per difenderci dal male.
Il Signore risorto, che sceglie Pietro, resti accanto a noi per confortarci e consolarci.
Amen.
E la benedizione dell'onnipotente tenerezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo sia con tutti noi, e con noi rimanga sempre.
Amen.
Termina qui la celebrazione del sacramento dell'Eucaristia. Inizia ora l'Eucaristia nella vita. Portiamo a tutti i frutti di risurrezione e di pace.
Andiamo in pace e rendiamo grazie a Dio. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.
Cristo ha portato nel grembo, alleluia.
È risorto come aveva promesso, alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia.
Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
Il Signore è veramente risorto, alleluia. Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Date l'estremo saluto a Enzo, che poi il lotto sarà qua. Quindi questa è l'ultima volta.
Ciao Enzo, sono Lidia, sei agli sgoccioli. Ti aspettiamo, ciao.
Io ho preparato la brace, appena arrivi ti ci mettiamo subito sopra e ti facciamo la festa.
Condivido, Marino, ciao.
A prestissimo allora Enzo, ciao da Maria.
Dai, conto la rovescia. Ciao Claudio.
Ciao Enzo, sono Elena. Aspettiamo.
Ciao.
Ciao Enzo, guarda, basta, adesso siamo stufi di salutarti. Adesso...
Ciao Enzo, Maria Rita e Giovanni, ci vediamo presto, ciao.
Ciao Enzo, sono Elisa, tanti saluti anche da Maria Paola, ciao ciao.
Buongiorno Enzo, buona domenica. Vieni Enzo, noi aspettiamo. Vieni, grazie.